L'Udinese è passato in vantaggio sul Verona con il gol di Success al terzo minuto. Udinese 1, Verona 0, qui siamo leggermente avanti, 3 minuti avanti rispetto alle altre due gare. Continueremo ad aggiornarvi e soprattutto a raccontarvi anche l'andamento delle due sfide. Juventus-Sassuolo 0-0 e Sampdoria-Atalanta 1-0 proprio in questo istante con il terzo gol in stagione di Ciccio Caputo. Una situazione che già alla vigilia di questo match era molto complicata per Gasperini da un punto di vista soprattutto di disponibilità e di giocatori a disposizione. Basti pensare che la difesa di oggi è composta da De Rum, Palomino e Lovato, ma le assenze sono Jim City, Gosens, Hatebur, c'è anche Pessina tra gli assenti, in panchina ci sono, al di là del secondo e terzo portiere, soltanto 6 giocatori di movimento, non c'è Demiral, insomma è una situazione di grande affanno anche da un punto di vista di elementi a disposizione per Gasperini, che ha preso un gol con la sua Atalanta. Tra l'altro Gasperini è squalificato e quindi in tribuna ha preso un gol Nick con un'infilata centrale e un fuorigioco non fatto evidentemente reparto arretrato.
Sono saliti molto male.
Senza sincronia,
evidentemente, l'abbiamo detto altre volte, questa Atalanta non è la stessa degli anni passati. È vero anche che ha sempre faticato un po' all'inizio della sua stagione, però oggi siamo alla 10ª giornata, quindi sinceramente insomma mi aspettavo una partenza un po' diversa o quantomeno un recupero. Però insomma, della Serie A, di quello che sta accadendo soprattutto in questo momento, non solo sui campi, sui tre campi in cui si sta giocando, ovvero Juventus Sassuolo, Sampdoria Atalanta, Udinese Verona, ne parliamo con Vlado Borozan. Ciao Vlado, buonasera e bentrovato.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Caro Vlado, com'è questo campionato di Serie A? Cioè con il Napoli che è secondo, chiaro deve giocare ancora contro il Bologna, ma con un Milan che è in testa e forse nessuno se lo immaginava, no?
Ma intanto è un campionato meraviglioso, con tantissime squadre ben attrezzate, in grande forma, insomma, direi che Milan per me non è una sorpresa. Milan già l'anno scorso ha fatto strabene, si sono consolidati, sono riusciti a migliorarsi ancora e credo che fino all'ultimo saranno molto competitivi. Però ecco, possiamo citare anche lo stesso Inter che ha sopperito alla vendita di Lukaku e Aimi, possiamo citare tanti altri club che stanno facendo benissimo. Comunque è un campionato veramente divertente.
Ecco Vlado, volevo farti un'altra domanda anche sul fatto, voglio dire, del mercato, no? E dei parametri zero che bene o male caratterizza e ha caratterizzato tanti spostamenti e tanti movimenti anche dell'ultima estate, probabilmente ci saranno ancora. Ecco, il Milan, rimanendo proprio in casa rossonera, ha deciso di attuare una certa linea, che è quella, oltre uno stipendio di un valore che il Milan reputa consono per un giocatore, non si va. Lasciamo perdere ora Donnarumma e Çalhanoğlu, però su Kessié mi sembra che insomma ieri siano stati abbastanza chiari, cioè o accetta la nostra offerta o amici come prima, ognuno per la sua strada.
Ma Milan, a differenza di 2-3 anni fa, è diventato una grandissima società, infatti ogni volta che posso sottolineo il lavoro di Maldini e Massara con lo stesso Pioli, insomma, sono riusciti a riportare Milan a livelli che gli compete. Ovviamente Milan non è più una società da quale si cerca di scappare, ma è una società dove un giocatore che vuole far bene, vuole essere competitivo, ora vuole andare a piedi. Chessi credo che è una conseguenza di quello che è successo con Donnarumma, perché se non hai ceduto a uno come Donnarumma non cederei neanche a Chessi, ma anche perché si è capito che comunque sul mercato qualche sostituto si trova di livello, perciò non bisogna strapparsi i capelli, ci sono tantissimi giocatori forti. Cito uno, Anguissa, che è un giocatore che nessuno parlava, è un assoluto top che Napoli è stato bravissimo a prendere
in prestito, perciò, tra l'altro in prestito.
Va bene, comunque in ogni caso Atalanta insegna che si fa una grandissima squadra senza spendere e spandere, cioè ci vogliono le idee, ci vuole competenza. Quando ci sono le idee e competenza, il denaro non diventa più il fattore più determinante, diciamo, o quello principale. Ma ecco, per fortuna ci sono tantissimi esempi di, soprattutto in Italia, delle società virtuose che sono riuscite e riescono a, a rimanere competitive e migliorarsi senza spendere le somme che magari spende Manchester City o Chelsea o non lo so.
Vlado, a proposito di squadre che sono riuscite, mettiamola così, a diventare un punto d'arrivo e non di partenza per determinati calciatori, evidentemente in questa fase della propria storia la Fiorentina è un punto di partenza, lo è stata per Chiesa e a questo punto lo è anche per Vlahovic. Dal tuo punto di vista però, ora, la partita con il Cagliari è andata bene, anche la gestione alla fine di quel rigore comunque non ha inciso nel risultato, non ha dato adito a polemiche, però resta sullo sfondo comunque un comunicato di inizio ottobre in cui si sancisce di fatto la chiusura, che sia gennaio che sia giugno, comunque la chiusura, quella sicuramente sì, del rapporto tra la Fiorentina e Vlahovic. Tu condividi questa scelta anche da un punto di vista di tempistica e di modalità, cioè un comunicato sul sito ufficiale del club?
Ma ci sono tempi nel calcio, diciamo che qualche volta non ti rendi conto dell'importanza o magari di crescita di un giocatore per reagire quando ancora hai il potere. No? Uh-huh. Quando ti trovi un giocatore che ti scoppia all'improvviso e perciò diventa obiettivo delle top squadre, in gran numero di casi sei perdente, perciò diciamo che non si può biasimare o contestare la Fiorentina perché magari hanno perso tempo della trattativa, è successo talmente in una maniera inaspettata e forte che purtroppo dopo la Fiorentina non era più forte. Però io devo sottolineare un'altra cosa. Fiorentina ha fatto una scelta quest'estate prendendo Italiano, secondo me proprio in base al ragionamento anche su Vlahovic, perché ha preso un allenatore che forma i giocatori, che valorizza i giocatori, e in questo senso credo che si sono preparati per il loro futuro. Avendo un allenatore così, diciamo che possono sperare di tirar fuori nuovi Vlahovic, e in questo caso ovviamente credo che penseranno bene in tempo a blindare il giocatore, però in ogni caso credo che la scelta dell'allenatore è stata un attimo una risposta a quello che è successo con Vlahovic, cioè una società non può essere giocatore dipendente o non può essere presa per il collo dai agenti o intermediari, cioè credo che Fiorentina ha imparato molto da questa situazione e sono sicuro che nel futuro faranno bene e troveranno altri grandi giocatori.
Prima della prossima domanda, Vlado Borzan, altro aggiornamento dal campo, stavolta da Genova, pareggio dell'Atalanta, colpo di testa di Zapata al 17esimo, direi complice anche un intervento
non benissimo,
sì, rivedibile da parte di Audero, vero il colpo di testa era avvicinato, però era piuttosto centrale, non potentissimo, un intervento forse sorpreso davvero il portiere della Samp dal contatto anche un po' complesso testa a spalla di Zapata. 0-0 invece allo stadio, qualche istante fa molto pericoloso Domenico Berardi e credo gran risposta di Perin in calcio d'angolo. Prego Nick.
Vlado, sì, io voglio tornare un attimo anche sul ruolo procuratore e dirigente, perché poi alla fine tu hai fatto tutte e due, cioè sei stato dirigente, adesso sei tornato a essere procuratore. La sensazione...
Non ancora, sono ancora diciamo...
dirigente, sì. Però diciamo tornerai a fare anche il procuratore, però comunque prima hai fatto il procuratore, poi il dirigente, insomma tornerai a fare il procuratore, insomma il giro è quello. Allora ti chiedo Vlado, oggi davvero i dirigenti hanno meno potere rispetto a un procuratore?
Ma non è che hanno
l'acquisizione o un trasferimento di un giocatore, tutto qua.
Non è che hanno meno potere, diciamo che, ripeto, ci sono sempre combinazioni di che ti diciamo che il mercato intorno a un giocatore poi ti impone le condizioni a quali ti devi adeguare. Ho notato un'altra cosa, che molte società ormai non si vogliono più appoggiare su agenti e intermediari, ma si diciamo, si costruiscono internamente, si organizzano internamente e vanno direttamente sul giocatore, sul club e sul giocatore. Diciamo che c'è questa tendenza che le società vogliono essere sempre meno dipendenti da intermediari e da agenti. Credo che quello che è successo con Donnarumma e con Vlahovic è stato un insegnamento per tutti, perciò ritengo una mossa e una politica societaria dovuta a quello che insomma sono gli ultimi casi eclatanti.
E senti, invece sul discorso delle plusvalenze, non so se hai visto oggi, no, è venuto fuori che insomma questo sistema delle plusvalenze che si crea nel mondo del calcio, che non è regolamentato, per cui in realtà non è che c'è niente di strano, insomma, però spesso e volentieri, no, ci sono questi trasferimenti che portano alle società. La Covisoc, insomma, ha fatto una segnalazione, vedremo se poi ci sarà un procedimento o meno, però te che pensi, se ne sta un po' abusando di questo sistema delle plusvalenze o no?
Ma io devo dire che non è proprio una grande novità questo.
No.
E allora adesso, diciamo, si è incominciato a parlare, però è un fenomeno che dura da tantissimi anni.
Sì, esatto, da tanti anni.
Il fatto è molto semplice, che una società può liberamente determinare il valore di un cartellino. Poi è chiaro che magari qualcuno ne abusa, però in effetti non c'è una cosa che regola la determinazione di un cartellino. Io devo raccontare una cosa che mi è successa, perché sì, quando stavo trattando con Boltuk per Barzagli, siamo stati invitati dal presidente della Volkswagen, il quale perché il budget superava, diciamo, quello che aveva il direttore a disposizione, perciò siamo stati invitati dal presidente Volkswagen. È chiaro che è stata una situazione un po' che ancora ricordo con grande piacere, perché non capita tutti i giorni stare con un personaggio del genere. La prima domanda che ha fatto era: mi volete spiegare come si costruisce il prezzo di un calciatore? Silenzio di 5 minuti, nessuno parlava.
Senza recupero.
Perché nessuno sapeva cosa. Allora ci siamo tirati fuori da questa situazione spiacevole, perché diciamo che il giocatore aveva già un'offerta, cioè società Palermo aveva già un'offerta di un'altra società, e allora abbiamo detto: per far saltare questa operazione ci vuole una determinata valutazione, che poi abbiamo concordato. Però in effetti uno come questo signore qua, che insomma gestisce qualcosa come 15 miliardi di fatturato, voleva sapere come viene costruito il prezzo. Cioè, diciamo che è stata sempre una cosa non regolamentata, pertanto non puoi neanche contestare una valutazione e valorizzazione di un calciatore, perché sappiamo cosa è successo con Zaniolo, perché è stato fatto trasferimento al momento che lui non era Zaniolo di oggi, perciò in quel momento qualcuno poteva anche dire: ma come? Cioè, non vale questo, invece adesso gli vale 10 volte tanto. Sì. Perciò diciamo che nel calcio è difficile dare risposta a questa cosa qua. È chiaro che le società utilizzano questo mezzo, perché i giocatori sono asset della società, infatti sono un valore che ovviamente più alto è, società beneficia, il budget diciamo beneficia di più, diciamo che di questo argomento se ne può parlare veramente tantissimo, ma ripeto, non è una novità.
Giusto. Vlado, un grande abbraccio, alla
ciao,
prossima.
Ciao, ciao,
grazie
ciao.
Mille.
A te, ciao Vlado. Ciao.